stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta alle 9.30 spaccate, staremo assieme fino alle 11.30 per la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 5 gennaio, e come sempre partiremo dalle notizie di cronaca locale per poi andare su quelle nazionali e internazionali. Come al solito abbiamo il gazzettino sotto mano per una serie di aggiornamenti dalla cronaca locale, come sempre aggiornamenti più che altro da commentare, vista un po' la linea che emerge da questo tipo di quotidiani, dei quali però non c'è molta alternativa, ma noi ovviamente leggiamo, commentiamo e traiamo le opportune riflessioni. E poi vedremo anche una serie di ripercorreremo una serie di collegamenti che ci sono stati anche in questi giorni e che infatti trovate come sempre nella sezione delle ultime interviste del nostro sito. Prima di passare alle notizie, come sempre vi ricordo che potete scriverci e contattarci alle nostre pagine Twitter e Facebook oppure alla mail contaminati@radiazione.info. Quindi un inizio musicale che da un po' tra l'altro non carico, ma che mi piace molto, e poi iniziamo con la lettura dei quotidiani.
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda Bambi e puff, siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa in un alfa coi raschi, passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti, ci hanno truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui Policy senza J. Harvey, troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. Per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default solo cazzi, una vita monogrammi, blackout, è troppo tardi.
Per trovare lavoro
è tardi.
Per diventare buono
è tardi.
Per prenotare un volo
è tardi.
Per cambiare città
è tardi.
Per finire l'università
è tardi.
Per i traguardi è troppo tardi, ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
But I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi, ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccia, al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi. Troppo grandi per camminare a piedi scarsi. Hai un gruppo metal? Troppo ganzi, ma troppo tardi per fare le rockstar sotto lampi. Morale come l'androide Marvin, ovunque guardi, trovi più bersagli che tardi, ti ricordi di quando tiravi tardi, ora copri fuoco come da attacchi dinami tardi. Troppo tardi per comprare un Harley, tempo e denaro sono concetti diversi, non so come un Harley, scrivo un disco sull'arte con il rischio di imputtanarmi, ora che posso farci, è troppo tardi.
Per fare chiasso,
è tardi.
Per fare un puzzle,
è tardi.
Per tatuarmi Che Guevara sul braccio,
è tardi.
Per ascoltare Vivaldi,
è tardi.
Per educare il mio Rottweiler.
Ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, ma non mi fermerò.
It's too late but I won't stop, it's too late but I won't stop, it's too late but I won't stop, I won't stop.
It's getting late but the game ain't over.
evaporates up past the mic over. So I can take the world off my shoulders and put it in a song and call it rock and roll. My voice is my weapon, it's my choice to use it. Lacing up the track of Franti exclusive. Rocking in the jungle out here in Bali. But you can feel the bass at my home in Cali. And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. It's why we make music so that people unite. But while I'm gone, you can call me. Don't use the celly, use the drums to warm me. I want fair foot, no private jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet, yo. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
È tardi.
You better you better wake up.
È tardi.
On the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music so the people unite. But when I'm gone, you can't call me. Don't use the celly, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel and I ain't stopped yet.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E allora eccoci, sono le 9:36 minuti e partiamo come preannunciato dalla lettura delle notizie di cronaca locale in questa rassegna di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, anche se probabilmente da qui ai prossimi 4 mesi continuerò a firmare e a scrivere 2016. Ma ad ogni modo torniamo sul caso di Cona, che tra l'altro ieri ai nostri microfoni abbiamo approfondito proprio con un'ex lavoratrice della cooperativa Ecooficina, e come dicevo anche prima trovate l'intervista proprio nella sezione degli ultimi collegamenti. Quest'oggi, dopo il caso appunto di Sandrina, 2 anni all'interno appunto del centro di Conetta di Cona, ebbene abbiamo degli altri aggiornamenti proprio da pagina 2 del Gazzettino e si legge, ovviamente sempre in toni molto polemici, che i migranti stanno andando via da Cona o che altrimenti promettono rivolta, e io direi anche come dargli torto. Per adesso si legge che in 100 sono stati trasferiti a Bologna, ma anche gli altri 1300, questi sono i numeri, vogliono andarsene. La nazionalità appunto riguarda il Gambia, il Senegal, la Costa d'Avorio, il Ghana e la Nigeria. Partono per primi quelli che per primi sono arrivati nell'ex base missilistica di Conetta di Cona, appunto in provincia di Venezia, moltiplicando le presenze nel giro di un anno e mezzo dagli iniziali 45 richiedenti asilo ad oltre 1400. Invece i 1300 destinati a restare hanno annuito, convinti però di dormire nel campo solo per un'altra notte e non di più. Oggi infatti si aspettano altri trasferimenti, altrimenti dicono sarà rivolta. E poi appunto qui ci sono le varie traduzioni, quindi strike aggiungono gli anglofoni, grevé, non so se lo pronuncio giusto, dicono invece i francofoni, uno sciopero quindi non si sa bene di cosa, ma già programmato. E si legge: andremo ad Agna, torneremo fuori. Fuori come lunedì pomeriggio, quando hanno appiccato i fuochi, bruciando 70 delle 140 panche della mensa. Poi fuori anche come martedì, quando giustamente hanno bloccato i furgoni dei pasti, se così poi li vogliamo chiamare, mentre dentro nel campo c'era chi appunto usava altre forme di protesta, ad esempio qui si legge distruggeva bagni e lavatoi, dei quali tra l'altro abbiamo ben visto in che condizioni stavano, e poi per l'appunto l'articolo, ovviamente non andandolo a leggere in tutte le sue righe, conserva dei toni sempre molto polemici e sempre non troppo velatamente razzisti, e infine a quanto pare traslocano anche le polemiche perché la destra va in piazza, quindi l'Emilia Romagna si mobilita, Forza Italia lancia una manifestazione, la Lega afferma non siamo una pattumiera, ma nel frattempo ad aver usato i migranti come pattumiera sono proprio loro, e sono proprio tutte quelle cooperative che grazie a loro si sono arricchite. Infatti abbiamo visto anche come l'Ecofficina stessa abbia fatturato qualcosa come 10 milioni di euro solamente lo scorso anno, passando quindi dalla gestione rifiuti dei quali si occupava a quello che comunque è il business sui rifugiati, quindi su quei famigerati 35 o 38 euro giornalieri che ogni rifugiato costerebbe. Sappiamo che invece chi gestisce per l'appunto questo business si intasca la quasi totalità di questa cifra, e al singolo migrante restano per l'appunto sì e no 2 euro quando gli va bene, quindi con il cosiddetto pocket money. Poi qui abbiamo anche un focus di fatti sul trend dell'accoglienza riguardo ai centri di seconda accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale, la stessa che aveva chiesto anche Sandrin, ma che per l'appunto è deceduta, come abbiamo visto, non solo perché i soccorsi sono arrivati qualcosa come 6 ore successive al suo decesso, ma perché la stessa comunque da giorni stava male, sputando sangue, e nessuno per l'appunto l'ha soccorsa. Non ci si riferisce tanto a chi lavora sottopagato a fare all'incirca il carceriere, praticamente con una percentuale di un operatore ogni 100 migranti, ma ovviamente ad essere responsabile proprio dell'uccisione di Sandrin, la vorrei chiamare così, la vorrei chiamare proprio uccisione, è l'intero sistema che ovviamente prima esporta guerra e poi ovviamente ha anche il coraggio di lamentarsi se importa immigrati.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E a dire un po' qualche altra testimonianza, non solo dei migranti che giustamente hanno più volte nel corso di questi anni, anche qui lo ricordiamo all'ex caserma Prandina in Corso Milano, denunciato la situazione in cui vivono, quindi una situazione di igiene assolutamente precaria, con pasti scadenti e anche con quantità stesse di cibo piuttosto misere, e nel frattempo c'è invece chi, come dalla Lega a altri partiti, ma anche come il Movimento 5 Stelle, specula parlando di hotel a 5 stelle. Se sono proprio degli hotel a 5 stelle, insomma, perché non ci vanno loro, mi verrebbe da pensare. E nel frattempo, oltre al danno, la beffa, perché non solo i migranti vengono accolti, per così dire, in questi centri che non sono altro che dei lager a cielo aperto, ma a quanto pare vengono anche derisi. Questo è il caso, infatti, che ci riporta a pagina 3 del Gazzettino, perché come tra l'altro abbiamo visto ieri via social network, i profughi sono stati pure chiamati macachi dalla dirigente della cooperativa, quindi si parla di tensioni relative proprio a questo video, e ci riferiamo a Padova perché il video è entrato in un fascicolo giudiziario e ieri infatti ha fatto il giro di siti internet e notiziari, tutto per una parola pronunciata nei confronti di alcuni migranti, ovvero macachi, che qui tra l'altro anche, ancora una volta il Gazzettino di Padova cerca anche di giustificare questa espressione come se fosse una questione scherzosa, e la traduce anche dal dialetto veneto a sciocchi, però è abbastanza ovvio che invece i macachi sono un certo tipo di scimmie, questo è abbastanza inutile da spiegare. In gran parte d'Italia invece il termine, qui sottolinea appunto il giornale, definisce esclusivamente una specie di scimmia e potrebbe costituire la più becera offesa razzista. Qui sottolineerei anche a chi ha scritto l'articolo che il condizionale in questo caso non è d'obbligo, perché non è che potrebbe costituire un'offesa razzista, ma costituisce, quindi usiamo il presente indicativo per definire questa ennesima offesa. Tra l'altro le riprese risalgono al novembre di un anno fa e documentano proprio le tensioni tra i profughi e i dirigenti di Ecofficina, appunto la cooperativa della quale parlavamo. Sara Felpati, la vicepresidente della cooperativa, all'interno dell'hotel Terme Ogane di Battaglia Terme, era stata chiusa nel suo ufficio per 3 ore da 3 profughi. E quel giorno a far scoccare la scintilla era stato un sopralluogo nella struttura di accoglienza da parte di alcuni funzionari della prefettura. I richiedenti asilo infatti avevano chiesto aiuto a una ventina di migranti residenti a Due Carrare e a Monselice per farsi dare manforte. A quel punto i delegati della prefettura avevano chiamato i carabinieri. E per l'appunto, qui ci sono poi i nomi degli imputati, sono 3 giovani rispettivamente del Mali, che direi da parte della Francia ne ha subiti abbastanza, e poi ancora un ragazzo senegalese e un ragazzo del Gambia. L'avvocato appunto dei 3 ragazzi, Aurora D'Agostino, nell'udienza del 12 luglio scorso aveva proiettato in aula un video di 15 minuti girato proprio da uno dei ragazzi con il suo telefono cellulare all'interno dell'ufficio di Sara Felpati, e per il legale il filmato è la chiara prova che non si è trattato di un sequestro di persona, e nel video per l'appunto la dirigente della cooperativa chiamerebbe i profughi con l'epiteto di macachi.
Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
La dove i potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia sa chi ha il permesso di rubare, la giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice.
felice. La mano che accarezza la purezza di Beatrice. La mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze. Il verbo dalle splendide movenze. Ero schiavo e contemplavo le apparenze. Schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo. Amavo l'equilibrio dei tuoi gesti. Il fatto degli onesti. Credevo fosse pace sulle terre che calpesti. Codesti, erano giorni del passato. Ha ingannato la lealtà che ho dimostrato. Hai tradito me e quanti altri. Con altri umani che si lavano le mani. Che ti sporcano le ali. Ideali inchiodati ad una croce. La giustizia è solo un sibilo mendace. La sovverchia è un'altra voce. Audace tentazione. È la nuova mia ragione. Tu mi chiedi del suo nome. Cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza. Stai pur certo che ha due pesi e due misure. La giustizia fa paura anche a più giusti. Evidente già lo sai. È una questione di gusti.
La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria. Siamo il sale della storia, da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza. La costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina. Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam. La giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico. È sintomatico, mi muovo di qua e di là, ricerco la verità. E se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema. O sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema. O sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare. Poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia opera, supera i confini. La giustizia opera, supera i confini.
Rieccoci allora alle 9:51 minuti e prima di passare ad altre notizie relative al nostro territorio e anche ai cambiamenti che purtroppo si prospettano a partire proprio dagli slogan lanciati dal progetto Padova 4.0, che ovviamente richiama quella che è l'industria 4.0, torniamo ancora sul caso dei profughi, perché qua abbiamo anche un altro focus che in un certo senso ci dà un po' di dati aggiornati. E difatti siamo a pagina 4 sempre del Gazzettino di oggi, giovedì 5 gennaio, e sono 2.451 nel Padovano i richiedenti asilo ospitati in 44 comuni. Di questi, 894 sono accolti nell'ex base militare di San Siro di Bagnoli, gestita dalla cooperativa Edeco, e 450 quelli accolti a Padova. I rimanenti 1.107 sono dislocati negli altri 42 comuni, in quella che un po' viene definita la cosiddetta accoglienza diffusa, e sono 42 comuni su 104 che hanno deciso di ospitare gli immigrati, in parte aderendo al progetto SPRAR, ovvero l'acronimo che individua il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, al quale i comuni possono aderire volontariamente. Si tratta appunto di un progetto che, qui si legge, è finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di Asilo, cui possono accedere gli enti locali, e che è destinato sia ai richiedenti che a coloro che sono già in possesso dello status di rifugiati. Sono quindi centri di seconda accoglienza, così definita, che dovrebbero offrire, e qui invece sì, il condizionale è d'obbligo, assistenza e protezione alla singola persona e favorirne il percorso di cosiddetta integrazione. I comuni appunto che hanno presentato, che hanno optato per questa soluzione, sono comunque un'esigua minoranza, poi contando anche la regione in cui siamo, dove di certo il razzismo è abbastanza di casa, e gli immigrati entrati nello SPRAR sono attualmente 156 più due famiglie. Sono poi 36 gli immigrati del progetto a Padova, dove lo SPRAR è stato avviato nel 2006 e confermato poi dall'ex sindaco Massimo Bitonci a fine ottobre scorso. Poi qui abbiamo anche tutta un'altra serie di dati, per l'appunto, su altri 25 richiedenti asilo accolti a Cadoneghe piuttosto che altrettanti in altre amministrazioni, quindi qui si parla di Este, Baone, Ospedale Teoganeo, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò e tanti altri comuni che di per sé ospitano, sì e no, una ventina di migranti a testa. Tra l'altro, rispetto proprio a il luogo o comunque il lager dove il numero maggiore di migranti arriva, parliamo infatti dell'ex base militare di San Siro di Bagnoli che prima nominavo, ricordiamo comunque che è stato proprio da ottobre 2015 che questa ex base aerea è stata trasformata in un cosiddetto centro di accoglienza, perché precedentemente era un avamposto della NATO con la presenza di militari statunitensi e missili intercettori pronti a difendere, per così dire, lo spazio aereo nazionale. E successivamente poi è stata gestita fino al 2008 dall'aeronautica militare con la presenza di oltre 200 soldati tra truppe e ufficiali, e dopo gli anni dell'abbandono la decisione di trasformarla in centro di prima accoglienza per i richiedenti asilo assegnati alla provincia di Padova. Avrebbero dovuto essere poco più di un centinaio, così ricordiamo e così anche si legge qui sul Gazzettino di Padova, ma poi di fatto così non è stato. Infatti i numeri sono poi cresciuti fino a oltrepassare il migliaio, anche a causa dell'ostruzionismo di buona parte dei sindaci della provincia, contrari a forme di accoglienza diffusa. Poi la chiusura dell'ex caserma Prandina qui a Padova, lo ricordavamo prima, in corso Milano, dove anche lì sono transitate centinaia e centinaia di persone, per il fermo no dell'allora primo cittadino Massimo Bitonci nel giugno 2016, è stata anche un'altra delle cause che hanno portato a questo sovraffollamento del cosiddetto hub di San Siro, contro il quale a poco o nulla sono valse anche le proteste dei sindaci di Bagnoli e di Agna. Quindi qua poi vengono dati anche tutta un'altra serie di numeri, un po' li abbiamo già dati, quindi non serve ripeterli. Quello che poi emerge da questa sorta di mappa dell'accoglienza e dalle interviste anche che qui abbiamo a pagina 5 a diversi sindaci, mostrano un po' chi dice sì e chi dice no, e quindi anche i cittadini proprio divisi sull'accoglienza. Quello che poi emerge dai quotidiani, lo dicevo, è sempre un tono molto polemico, molto razzista e molto velenoso nei confronti di coloro che fuggono da guerra e miseria nel tentativo appunto di fatto di salvarsi la vita, e purtroppo insomma continua ad esserci, come ovvio che sia, chi da il fascismo più becero alla falsa accoglienza specula invece su queste persone, ma devo dire che quantomeno qualcuno anche via social network inizia giustamente anche a polemizzare rispetto proprio a questa campagna che si fa per l'appunto sempre più velenosa e sempre più pesante. Adesso appunto sono le 9:58, quindi passiamo anche agli altri articoli, ricordandovi comunque che a tal proposito c'è un'intervista, come dicevo prima, a un'ex lavoratrice proprio della cooperativa Eco Officina, che, lo dicevamo, è passata da gestire lo smaltimento dei rifiuti a lanciarsi invece negli scorsi anni sul business dei rifugiati, e per l'appunto in poco meno di mezz'ora questa intervista sicuramente ci dà tutta una serie di spunti e di informazioni che ben riassumono quella che è la reale condizione di vita dei richiedenti asilo, che dovrebbero per l'appunto essere accolti ed essere tutelati, ma così non è, a differenza invece di quanto scrivono i giornali che abbiamo sotto mano. Quindi ovviamente l'invito è quello anche ad ascoltare questo contributo pubblicato sulla sezione delle ultime interviste, e noi nel frattempo invece ci spostiamo su un altro articolo pubblicato a pagina 9 che tra poco andremo a leggere, relativo ancora al nostro territorio e quindi al progetto di Padova 4.0. A tra poco.
Non avere mal di testa, ascoltare Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Freedom, item, meet him. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them, weed them smartphones, don't beat them.
Eccoci, le 10:04, ancora qui in diretta con la nostra rassegna stampa di questa oggi, giovedì 5 gennaio. E per l'appunto, come dicevo prima dello stacco musicale, ritorniamo a parlare di città 4.0 e nello specifico di Padova 4.0, perché siamo ancora sul gazzettino che abbiamo qui cartaceo sotto mano. E siamo a pagina 9, dove infatti ci aggiornano, per così dire, che proseguono le audizioni relative proprio a Padova 4.0 e sono già stati fissati gli appuntamenti dal 10 al 24 gennaio. Quindi quello che è un percorso di cosiddetta progettazione partecipata, così viene definita, proposto dalla Camera di Commercio e da Padova Promex, e che intende affrontare il futuro del territorio attraverso quattro temi. Questi sono quelli di cui avevamo un po' parlato anche nelle scorse rassegne, quindi innovazione, internazionalizzazione, promozione del territorio e sostenibilità. E l'agenda appunto dei martedì di Padova 4.0 ha già fissati gli appuntamenti dal 10 al 24 gennaio, come ci dice il sottotitolo dell'articolo. Hanno chiesto di presentare le loro proposte, commenta Fernando Zilio, presidente della Camera di Commercio, imprenditori, rappresentanti di associazioni culturali, liberi professionisti nel campo ambientale e tecnologico, esponenti di enti operanti nell'ambito del sociale, delle energie rinnovabili, della cultura, a dimostrazione che il nostro messaggio è passato. E qual è per l'appunto il loro messaggio? È quello che tutti potrebbero contribuire alla creazione della Padova di domani. Quindi insomma un po' uno slogan molto simile ai tanti dem che abbiamo sentito in questi ultimi anni e che poi, come ben sappiamo, si traducono nello specifico nelle consuete colate di cemento o nelle speculazioni che comunque da anni affliggono la nostra città e non solo. Poi sono già 14 le proposte pervenute su questo portale che è stato creato ad hoc e che difatti il portale esisteva già, ma relativo a Padova 4.0, quindi il portale web www.pd.camcom/Padova-4.0, da parte di cittadini che evidentemente credono nella progettazione partecipata. Quindi poi Zilio continua e dice: l'obiettivo è definire un progetto da consegnare poi agli attori istituzionali per lo sviluppo dell'economia locale e del territorio, in una prospettiva di eccellenza anche sul piano internazionale, in un'ottica sempre più interconnessa e attrattiva. Quindi poi, a coordinare i lavori dei martedì, la Camera di Commercio ha chiamato Lamberto Toscani e Sergio Gelain. Stiamo riscontrando grande interesse, dice il primo, quindi Toscani, e soprattutto stiamo riscontrando grande concretezza. Evidentemente c'è bisogno di raccontare le proprie esperienze in un'ottica di rete, che è l'obiettivo che Padova 4.0 si prefigge. Invece, evidentemente, a mio modesto avviso, c'è la necessità di mettere a frutto qualsiasi cosa che possa dare un minimo di profitto per non perdere appunto i margini che la classe dirigente ovviamente non vuole assolutamente perdere, e quindi anche tutto ciò che finora è stato dato per scontato di fatto non lo sarà più, nel senso che questo progetto di per sé non solo si collega all'espressione di Industria 4.0 che un po' abbiamo approfondito anche nelle scorse trasmissioni, ma che continueremo ovviamente ad approfondire nel corso del mese e non solo, ma ci dà proprio l'idea a parole di quella che sarà la città smart, la città tecnologica, la città all'avanguardia e quant'altro. Ma per fare questa cosiddetta città smart, ovviamente continueranno ad essere ridisegnati i nostri quartieri, il nostro territorio, quindi insomma tutti coloro ad esempio che come è successo in tante altre città europee e non solo, vivono a ridosso del centro in alloggi popolari, beh, probabilmente nell'arco di pochi anni vedranno insomma un processo di espulsione massiccia sempre più verso le periferie, quindi anche dietro a una serie di terminologie magari roboanti ci stanno invece dei concetti molto pratici, e quindi anche una serie di quartieri che sono stati vissuti da, e giustamente arricchiti da reti sociali che si sono rafforzate nel corso degli anni, penso anche alla zona Portello, vedranno proprio un ridisegnarsi degli stessi spazi, quindi può sorgere il centro congressi a ridosso della stazione, ma anche tutti quegli spazi che invece non rientrano in un contesto proprio di profittabilità, in un contesto in cui si possa sempre più raschiare il fondo del barile, ebbene quegli spazi ovviamente saranno per la borghesia nostrana da eliminare. Ovviamente più che giusto insomma tenersi al passo anche con i progetti quindi della controparte. Adesso qui si legge che proseguono le audizioni insomma per questi progetti, noi nel nostro piccolo qui in radio continueremo ad essere aggiornati anche su quali saranno i progetti che verranno presentati e che, come dicevo, probabilmente saranno un'ulteriore colata di cemento per la nostra città.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do? When they come for you, you chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? No break, that old soldier man, I give you no break. Not even your eyes, you not give you no breaks. Hey, hey, bad boys, oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do? Yeah.
radiazione.
E allora sono le 10:14 e ci spostiamo adesso dalla cronaca locale a quella nazionale, a partire appunto anche dalla vicenda di Firenze, quella che ha visto appunto il ferimento di un artificiere, per l'appunto, che ha perso una mano e un occhio, e nel tentativo appunto di disinnescare un ordigno davanti a una libreria che fa riferimento a Casa Pound, appunto nel capoluogo toscano. E per giorni, come leggiamo su un articolo qui di InfoOut, non si è parlato che di un povero artificiere che ha avuto questa sfortuna a causa di questo ordigno. Quindi per diversi giorni i quotidiani ci hanno raccontato di quest'uomo come un servitore della patria, come qualcuno con cui doversi sentire in debito, ma una serie anche di articoli proprio apparsi ieri, e tra l'altro anche a firma di personaggi che notoriamente, come a Firenze, non si schierano di certo dalla parte dei movimenti e delle lotte, ci hanno regalato il quadro direi abbastanza diverso di chi è questo personaggio, quindi di chi è Mario Vece e come è arrivato a fare proprio l'artificiere a Firenze. Siamo infatti nel 2001 e a quel tempo Mario Vece indossava i panni del poliziotto, e una sera davanti all'ingresso di una discoteca di Pistoia interviene la polizia a sedare un diverbio che si conclude con quattro ragazzi che vengono portati in questura. Ad attenderli l'ispettore Paolo Pieri, il vice sovrintendente Stefano Rufino e ai tempi l'assistente Mario Vece. Quindi i tre paladini della giustizia decidono, a quanto pare, di malmenare i quattro giovani perché pensavano fossero degli albanesi. Un motivo che chiaramente non è sufficiente per ritrovarsi con un timpano sfondato, il setto nasale incrinato e un testicolo tumefatto, oltre a contusioni, trauma cranici e lesioni varie. A confermare tale accaduto sono stati i referti medici dell'ospedale. Così, nel 2001, per Mario Vece e gli altri due colleghi sono partiti gli arresti domiciliari, accusati di gravi lesioni, falso e calunnie, proprio perché falsificarono anche i verbali. Quindi una vicenda che, come si legge, dicevo, su questo articolo di InfoOut pubblicato nella sezione varie, ci ridà insomma uno scenario terminato con un patteggiamento a 14 mesi proprio per Vece, con annessa sospensione dal servizio. Successivamente poi viene trasferito a Montecatini, poi a Pisa e infine a Firenze con la divisa d'artificiere. Dopo i fatti dell'ordigno di Capodanno, il sindaco di Firenze aveva esordito con una dichiarazione caldamente a sostegno di questo povero artificiere ferito, dicendo che a lui andava tutta la sua solidarietà e dell'intera città, mentre 16 anni fa l'allora presidente della regione toscana Claudio Martini aveva dichiarato: se tra i giovani che hanno subito quel pestaggio non ci fosse stato il figlio di un sottosegretario, l'episodio non sarebbe mai venuto a galla. E come dargli torto, in fin dei conti. Poi i tre mentecatti di fatto avevano picchiato e ferito tra i quattro che credevano essere degli albanesi proprio il figlio dell'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vannino Chiti. Come possiamo osservare, dietro Mario Vece quindi si nascondono degli enormi scheletri, pertanto più che tentare di far diventare degli eroi questi uomini in divisa, bisognerebbe, così si legge, utilizzare le stesse energie per ricordargli qual è il proprio posto e che la divisa non è sinonimo di intoccabilità, e che ogni tanto, seppur davvero di rado e solitamente quando di mezzo ci finisce un personaggio di rilevanza pubblica o qualcuno legato ad esso, la verità viene a galla.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Conforme a chi
conforme a cosa, conforme a quale strana cosa. Va peggio, va meglio, non so dire, non lo so.
Secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ci sono le 10 e 22 minuti e invertiamo un po' l'ordine consueto degli addendi, anche se il risultato non cambia, così dovrebbe essere la proprietà commutativa, se non sbaglio, dai ricordi che ho, ma difatti non continuiamo con la cronaca nazionale, che riprenderemo più tardi, ma ci spostiamo tra pochissimo su quella internazionale, perché alle 10.30 riprendiamo la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebao, con il quale quest'oggi torneremo a parlare di Palestina, uno scenario di guerra che comunque prosegue da oltre 60 anni e che attualmente dai media mainstream sembra essersi, cioè sia di fatto essere dimenticato. Quindi riprenderemo una serie di aggiornamenti, a cominciare dal fatto che l'anno appena concluso, il 2016, è quello che ha visto il maggior numero di uccisioni di minorenni palestinesi da parte dello Stato sionista di Israele, e daremo anche ulteriori aggiornamenti proprio sulla situazione odierna, che, come dicevo, sembra per l'appunto dimenticata. Nel frattempo colgo questi ultimi minuti prima del collegamento per rilanciare un'iniziativa di Radiazione. Infatti vi avevamo un po' preannunciato quello che sarà il cosiddetto Radio Tour, quindi la presentazione del progetto di Radiazione, che ormai arriva al suo quinto anno di trasmissioni in giro per l'Italia. Quindi cominceremo proprio da sabato prossimo, sabato 14 gennaio, con la presentazione di Radiazione al Tutti in Piedi di Venezia Mestre in Piazzetta Canova. L'iniziativa infatti partirà alle 18.30 circa, ma comunque a breve anche pubblicheremo l'evento Facebook sulla nostra pagina, e difatti ci sarà la proiezione del video di Radiazione che dura circa una mezz'oretta e che fa vedere anche come è nata la radio, quali sono le trasmissioni che porta avanti e quali sono anche i progetti che promuoverà in futuro. Il video, che tra l'altro è stato proiettato qui a Padova a fine novembre in occasione di un pranzo di autofinanziamento, ma che prestissimo sarà disponibile anche sul canale YouTube e anche ovviamente sul nostro stesso sito. Sicché, tornando a noi, sabato 14 gennaio al Tutti in Piedi di Mestre alle 18.30 inizierà la proiezione di questo video, ovviamente seguito da un piccolo dibattito con interventi e domande e con un workshop tecnico su come si fa una trasmissione su una radio web. Poi ovviamente ci sarà spazio invece per buffet e bar popolare a cura appunto dei compagni del Tutti in Piedi e di A-Club Venezia Mestre. Questo appunto per pubblicizzare questa prima iniziativa, che sarà la prima per l'appunto di una sorta di tour, come dicevo, in varie città d'Italia, dove il progetto della nostra radio insomma sarà presentato e ovviamente aperto a chiunque voglia collaborarci. Ecco, poi, come dicevo, ulteriori aggiornamenti anche sulla nostra pagina Facebook. Adesso vi lascio a un piccolo stacco musicale e così ci mettiamo in collegamento, come dicevo, con il compagno del collettivo Tazebau per la rubrica internazionale.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
This here's a story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the guy Ali, catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Me shuffle and I jab off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy, Ali, catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls
catch me if you can. I'm Ollie. Catch me if you can.
Informiamo il...
Allora, ancora un minuto di numero di pazienza prima che il mio telefono riprenda vita e tra pochissimo quindi contatteremo, come dicevo, il compagno del collettivo Tazebau per la rubrica internazionale odierna dedicata alla situazione in Palestina. Quindi, dicevo, ancora un attimo, un minuto di pazienza e ci sentiamo tra pochissimo.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E allora eccoci, sono le 10:34 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 5 gennaio, e come preannunciato pochi minuti fa, adesso siamo in diretta per la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau che salutiamo. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, stavamo appunto facendo delle brevissime riflessioni relative proprio al fatto che la situazione del popolo palestinese dai media mainstream sembra in buona parte dimenticata. Difatti abbiamo sotto mano una serie di articoli cartacei, ad esempio tratti dal Gazzettino, che in un piccolissimo trafiletto ci informano della condanna di un soldato sionista che uccise un palestinese. Infatti, con il disappunto di Netanyahu, abbiamo letto che la Corte Marziale di Tel Aviv ha riconosciuto responsabile di omicidio colposo il sergente Elor Azaria, che appunto nel marzo scorso a Hebron in Cisgiordania sparò a un palestinese qui definito un assalitore, ma io lo definirei un resistente, che era già stato a terra. Si legge che la sentenza sarà pronunciata in connessione. Ecco, dicevo prima che andasse via la connessione che la Azaria appunto rischia anni di carcere, anche se la difesa ha già annunciato che farà appello, e ovviamente la propaganda sionista, in particolare quella di Netanyahu, si è spesa a favore di questo omicida. Ecco, in una situazione, come dicevo, mediatica, in cui la Palestina sembra dimenticata, penso sia necessario anche ricordare che l'anno appena concluso, il 2016, è stato tra l'altro quello in cui si sono registrate nell'ultimo decennio più uccisioni di palestinesi, nello specifico di bambini e ragazzi minorenni, proprio ad opera dello Stato sionista. Quindi io ti chiederei, anche rispetto a quello che un po' è il complesso internazionale che a parole sta mettendo un po' in discussione Israele, qual è invece la realtà dei fatti rispetto appunto al popolo palestinese? Quindi se possiamo trarre un quadro non solo della repressione a danno del popolo palestinese, ma anche di quelle che sono le colonie che continuano a costruirsi.
Ma un quadro, dare un quadro insomma sarebbe anche una cosa molto lunga, e non so se lo dire. Quello che c'è un quadro completo, ecco, si può dare una visione, sicuramente
sì.
La visione del colonialismo israeliano continua a essere preponderante in Palestina, ma appunto soprattutto insomma per quanto riguarda la questione degli insediamenti, poi sappiamo che in Cisgiordania, sappiamo che Gaza è ancora lì bloccata sotto blocco, e dunque anche quella è una situazione completamente dimenticata dalle cronache internazionali. È chiaro che Israele, cioè il 2016, l'anno che si è chiuso, è stato un anno di violenza sionista come gli anni scorsi. Beh, ci sono alcuni dati su cui potremmo riflettere e penso dobbiamo obbligatoriamente citare, quanto evidenziato dall'ONG Defense Force Children International Palestine ha denunciato che il 2016 è l'anno in cui Israele ha ucciso più minorenni nella zona della Cisgiordania e Gerusalemme Est. Si parla di 31 giovani palestinesi uccisi dall'esercito. Poi possiamo dire che quest'anno è anche un anno record per quanto riguarda le provocazioni di estremisti sionisti contro il complesso di Al-Aqsa. Ci sono stati 14.806 incursioni registrate da parte di gruppi di fanatici ebrei che in coerenza anche con quanto sta facendo il governo di Netanyahu vogliono giudaizzare questa zona massacra agli islamici. E quindi insomma sicuramente è stato un anno di ordinaria violenza sionista quotidiana. Posso citare i dati delle ultime ore, degli ultimi giorni, anche dello scorso anno oramai. Ci sono stati decine, si parla di 40 palestinesi arrestati in Cisgiordania, di 14 abitazioni abbattute perché definite illegali, una scuola abbattuta, e questo è avvenuto nel villaggio beduino di Kirbet Dana. Voglio dire, la cronaca è veramente fatta di uno stilicidio di soprusi che sono quotidiani, che l'amministrazione Obama, che vorrebbe chiudere il suo mandato con una presunta, diciamo, con un presunto atto di apertura verso i palestinesi, appare che fuori tempo massimo, anche estremamente ipocrita. Mi riferisco all'astensione statunitense per la risoluzione 2334 dell'ONU, che ha praticamente condannato la costruzione di nuove unità abitative dei coloni, e quindi il furto di terra palestinese in Cisgiordania. E dietro a questa risoluzione non c'era già un interesse di Obama alla condizione dei palestinesi, perché Obama non ha fatto altro che confermare la linea sionista di tutte le amministrazioni statunitensi da sempre. Obama sta cercando quanto più possibile di rendere difficile, diciamo, il cammino del suo successore Trump, che ha rotto con la linea di Obama, non nei termini di un allineamento ai sionisti, ma nei termini di un differente approccio, ecco, alla Palestina, perché Trump è su una linea di assoluta convergenza con Netanyahu e vuole in sostanza vuole affossare ogni progetto di pacificazione in Palestina e quindi dà mano libera ai coloni, vuole intende dare mano libera ai coloni in Cisgiordania. Obama appunto non ha sicuramente fatto questa apertura per i palestinesi, ma ha fatto questa apertura per una pacificazione, il termine esatto, non per la pace, ma per la pacificazione della Palestina, nel senso di una riconduzione, di una normalizzazione del conflitto e quindi di una legittimazione dell'occupazione, che era un programma alla base del programma della tua amministrazione fin dall'inizio. Una normalizzazione che non è riuscita per l'estremismo della linea di Netanyahu, ma anche per la capacità della resistenza palestinese di opporsi ad ogni normalizzazione, nonostante la linea dell'AMP sia anche quella della NP, sia quella di seguire questa normalizzazione e di continuare invece a lottare per la liberazione della terra palestinese senza nessun compromesso con l'occupante sionista, senza nessuna creazione di un Bantu Stato, che alla fine non sarebbe nient'altro che un'appendice di borghesia compradora asservita agli Stati Uniti o totalmente organica ai piani sionisti addirittura. Quindi ci sono grandi giochi politici in questo momento sulla Palestina, come sulla Siria, sulla Corea, voglio dire, tra le due amministrazioni che si stanno succedendo, e in realtà il discorso sulla realtà dell'oppressione sionista non cambia e non cambierà, si aggraverà, perché a questa oppressione e del dominio sionista in Palestina è perfettamente integrato, anzi in un certo senso è l'avamposto della guerra imperialista, e dunque si aggraverà, perché è la stessa tendenza alla guerra è destinata comunque ad aggravarsi.
Certo, ma tra l'altro i passaggi che tu citavi anche relativamente proprio a Obama e Trump penso siano assolutamente degni di nota, proprio per saper leggere la realtà che per l'appunto si sussegue sempre in termini molto, molto veloci rispetto poi alla nostra capacità di riuscire a cogliere certi passaggi, però credo che questi passaggi di fatto siano stati colti in questo intervento che stavi facendo. E tra l'altro rispetto proprio a gli screzi, chiamiamoli così, tra Obama e Netanyahu, per tutta risposta, come dicevamo, il primo ministro tramite il quotidiano Israel Hayom di fatto ha invece affermato che saranno tirati fuori dal cassetto dei progetti edilizi, insomma di nuove colonie, per oltre 5.000 appartamenti, precisamente 5.600 appartamenti da realizzare a Gerusalemme Est nelle colonie israeliane. E questo insomma ci dimostra, come dicevi tu, che prosegue l'occupazione della Palestina, ovviamente in un clima parzialmente diverso a livello formale, ma che poi a livello sostanziale va sempre a peggiorare. E tra l'altro siamo anche in una situazione in cui, lo leggevamo, Israele si ritrova a far fronte non solo a un livello di un certo tipo in un contesto internazionale, ma al proprio interno viene addirittura portato ad oscurare dei contenuti via social network. Quindi anche questo, banalmente, seppur sia un piccolo particolare, ci conferma uno stato sionista che è tutt'altro dall'essere immutabile, dall'essere forte, ma che invece è in profonda crisi.
Ma sì, beh, e su questo insomma sicuramente ci sarebbe da riflettere sulle difficoltà di Israele, perché qua stiamo parlando di una... Sì, abbiamo fatto un quadro generale, ma insomma sicuramente ha delle contraddizioni grosse, come anche il procedimento penale nei confronti di Netanyahu per appropriazione indebita rivela che... in un certo senso c'è un isolamento, c'è un isolamento anche della posizione dell'esecutivo di Netanyahu, che a livello internazionale oggi ritrova un asse di perfetta coerenza con Washington, ma che comunque ha incassato una risoluzione, appunto quella 2334 del 2016, che pur essendo un atto chiaramente formale, di fatto registra un isolamento della posizione sionista a livello mondiale, o almeno della posizione sionista incarnata dalla destra sionista che è quella di Netanyahu. Tra l'altro ricordo come il 15 gennaio a Parigi si dovrebbe aprirsi la conferenza multilaterale per la pace in Palestina, organizzata dal governo francese, a cui Israele ha già detto che non parteciperà, e saranno presenti una settantina di paesi per rilanciare il dialogo. Anche in questo caso penso che ci sia chiaramente una delle questioni politiche generali che si muovono sulla pelle dei palestinesi. Innanzitutto il progetto francese di pace, la prospettiva francese di pace si basa su Oslo, si basa su la svendita della terra palestinese, ed è un'iniziativa con cui la borghesia imperialista francese non fa che risaltare la sua alleanza con la borghesia reazionaria araba che da sempre ha ha messo in conto e si è compromessa fino alle midolla con l'occupante sionista, dunque i sauditi, i catarioti, le petromonarchie, l'Egitto. E dall'altra parte è chiaro che qui in questo caso non abbiamo una contraddizione tra due amministrazioni, una che è cessa e l'altra che si instaura, cioè tra Obama e Trump, ma abbiamo di fondo la contraddizione tra Europa e Stati Uniti che tenderà ad aprirsi sempre di più, si prospetta così da tutti i dati, sembra esserci questa tendenza con l'insediarsi di Trump, e quindi la Francia, che vuole smarcarsi dalla linea di Trump per il Medio Oriente, aprire una conferenza sotto la propria egida e con il benestare ovviamente dell'amministrazione uscente di Obama, a 5 giorni dalla salita al potere ufficiale di Trump, e quindi è chiaro che un messaggio, come dire, l'America ha cambiato rotta, la rotta di uno come Trump è una rotta che porterà all'ingovernabilità del Medio Oriente, perché è appunto schiacciato sulle posizioni della destra sionista, perché compromesso con la Russia, così dicono insomma le cancellerie europee, così sta dicendo Obama, e dunque noi europei prendiamo l'iniziativa in mano e partiamo dalla Palestina, che è il conflitto fondamentale per il Medio Oriente, per il mondo arabo. E anche in questo caso ci sono due campi razionali che si confrontano: la pace dei francesi e la pacificazione, e la vera pace in Palestina potrà nascere solo dalla vittoria della resistenza palestinese, e questo dovremmo sempre dirlo, e dovremmo smentire tutte le prospettive, tutte le propaganda sulla pacificazione, invece sostenere chi lotta per la liberazione della propria terra.
Assolutamente, tra l'altro quanto dici credo sia di per sé sì, fondamentale e necessario, anche perché quando si rilancia la solidarietà nei confronti del popolo palestinese si va comunque anche a cercare di lottare proprio contro l'imperialismo, quindi parlare di Palestina in altre parole significa anche parlare, come stavi dicendo tu, anche degli equilibri mondiali e delle contraddizioni che ci sono in termini interimperialisti. Tra l'altro aggiungo anche un ulteriore tassello rispetto a quanto stavo dicendo prima, relativo al fatto che Israele vacilla non solo perché è costretto anche a fare una legge definita appunto legge Facebook, ma vacilla anche, riprendendo anche quanto dicevamo a inizio del collegamento, nella strenua difesa appunto dei suoi stessi soldati che uccidono i palestinesi. Quindi credo anche che siano abbastanza esemplificative le affermazioni di Netanyahu, che in difesa a questo singolo soldato che rischia appunto la condanna, lui ha affermato: abbiamo un solo esercito ed è alla base della nostra esistenza. Ed effettivamente uno stato occupante come quello di Israele non può che fondarsi proprio sull'esercito, sui muri, sui confini e sulle continue e sulla continua oppressione del popolo palestinese.
Sì, tra l'altro questo processo, vabbè, che viene anche un po' così ampliato dall'attenzione internazionale, vede questo caporale accusato di omicidio colposo, cioè questo dovrebbe essere uno scandalo, una persona che spara contro un ferito per terra, accusato di omicidio colposo, come se l'avesse fatto per colpa, cioè che non so, gli è partito un colpo, eccetera, cioè veramente già questo, e ci fa capire che questa le virtù della presunta l'unica democrazia del Medio Oriente, e tra l'altro sì, non so se veramente questo caporale sarà condannato ad anni, probabilmente a mesi, visto che insomma l'omicidio colposo o a qualche anno forse al massimo. In Italia per omicidio colposo, che è il classico, quando uccidono i poliziotti italiani si danno 6 mesi, si danno 7 mesi, 8 mesi, una pacca sulla spalla, poi magari se uno fa un blocco stradale si becca anche un anno, e voglio dire, dire, tra un reato che ha causato magari il rallentamento del traffico, dall'altra parte c'è una vita umana che se n'è andata, ma qui si beccano una pacca sulla spalla dai giudici italiani. E penso che i giudici sionisti non siano maestri da questo punto di vista, i giudici militari sionisti. Poi non voglio fare nessuna previsione, può essere che Israele scorre, che su questo militare vadano anche a cadere tutte le contraddizioni che ci sono all'interno di Israele, appunto, che ricordavo prima, tra una linea che vede un vicolo cieco, diciamo, nella prospettiva di Netanyahu, cioè vede semplicemente il fatto che in Israele ormai comandano i coloni, e quindi c'è una contraddizione aperta da questo punto di vista, potrebbe anche essere riflettersi nell'esito di questo processo. Certo, è chiaro che insomma la giustizia che meriterebbe questo soldato è ben altra, ed è la giustizia che i palestinesi infliggono giustamente ogni volta che colpiscono un soldato invasore, un occupante, un colono nella loro terra. E questa è l'unica giustizia che il popolo palestinese può avere, ed è la giustizia che stanno dando i suoi partigiani quando combattono, ogni volta quando riescono a colpire il nemico.
Assolutamente. Io ovviamente ti ringrazio per il contributo per la rubrica internazionale odierna, con la quale insomma nel nostro piccolo, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, cerchiamo, rispetto al silenzio dei media mainstream sulla situazione del popolo palestinese, di dare invece degli aggiornamenti e non solo delle notizie, ma anche un po' una lettura degli eventi e della situazione, cosa che continueremo a fare anche nelle prossime trasmissioni e nelle prossime rubriche, e ovviamente anche a rilanciare la solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Se non ci sono altre cose, io allora ti ringrazio di nuovo, ti saluto e ci sentiamo giovedì prossimo.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Compagni non la possono fermare, nessun magistrato lo può neanche pensare. Rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rap, rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rap, rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la Nato, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato. La vostra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito, dice, è tutto finito. Sono libero, sono libero. Libero, 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 libero. Sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da genti che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei potuti sorrisi da quei volti di stato, e sono perseguitato, smanio come un dannato. Riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un potuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni, chiamate elezioni, non sei più nessuno, un fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino. Morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero,
libero,
sono libero,
sono libero,
però ma sente schiattà. Libero, 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 ancora libero, 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 libero. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. Urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. Dico urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato unito.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Does it, they got something to say.
Yeah.
you.
Eccoci allora, 11:05 ancora con la rassegna stampa di quest'oggi giovedì 5 gennaio 2017 e per l'appunto ribalziamo sulla cronaca nazionale dopo la rubrica internazionale appena conclusa assieme a un compagno del collettivo Tazzebao, per spostarci invece sul Sole 24 Ore che abbiamo sotto mano. Ebbene, si parlava in passato di cultura e lettura come anche valori che un po' indicano lo stato, come dire, di un popolo. Ebbene, 13 milioni di italiani invece sono senza librerie e direi che è un dato del quale c'è, si potrebbe anche dire cosa me ne interessa, ma è abbastanza importante invece, perché nelle zone dove non esistono infrastrutture culturali è più marcata la perdita di lettori. E questo articolo appunto ci dà un po' un focus sull'editoria e su quelli che sono 687 comuni con più di 10.000 abitanti che però non hanno un luogo dedicato per l'appunto ai libri. Quindi preoccupa anche la situazione delle biblioteche scolastiche, tra l'altro vediamo come anche nel nostro stesso quartiere l'unica biblioteca, diciamo, ufficiale comunale che c'è di fatto rischia la chiusura. E per l'appunto sono un esercito, così scrive il Sole 24 Ore, sono circa 13 milioni di italiani, come si leggeva anche nel titolo, quelli che vivono in comuni che sono sprovvisti di una libreria. Il dato allarmante eppure non sorprendente è emerso da una recente analisi dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori, quindi l'acronimo di AIE, presentato a dicembre durante Più Libri, Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria. Un'indagine infatti che evidenzia come il 21,1% della popolazione residente in comuni con più di 10.000 abitanti non ha una libreria vicino. Per dirla in altro modo, esistono oggi in Italia ben 687 comuni sopra i 10.000 abitanti, ovvero l'8,6% del totale, che non hanno una libreria. In particolare nelle isole sud la percentuale di assenza si alza, si parla del 15,1%, e relativo alle isole, e ben il 33,3% in generale al sud, quindi vuol dire che un comune su tre è senza librerie. Un dato vero però è anche che il nord-est, così si legge, in cui arriviamo al 20,5% relativo proprio a comuni che non hanno librerie, quindi di fatto in questo caso uno su cinque. E se vogliamo aggiungere anche i carichi, il gioco è presto fatto. Nei paesi e nelle città dove le librerie esistono incontrano non poche difficoltà e le chiusure di attività schiacciate da un mercato non brillante, affitti troppo alti e concorrenze di librerie online sono all'ordine del giorno. In più, la situazione sul fronte delle biblioteche scolastiche è ancora più fosca. Circa 500.000 di ragazzi frequenta scuole senza biblioteche scolastiche. Sono 262.000 nella scuola primaria, 147.000 nella secondaria di primo grado, quindi le vecchie medie per intenderci, e 77.000 nella secondaria di secondo grado, quindi appunto le vecchie superiori. Circa 3,5 milioni di studenti frequenta scuole con un patrimonio librario inferiore alla media, con conseguente ridotta possibilità di scegliere cosa leggere. E poi, oltre ai numeri, come dire, ci sono, come accennavo, delle problematiche piuttosto serie. Quindi viene provata, persino anche in questo articolo, la correlazione tra assenza di librerie e indici di lettura. Abbiamo poi qui delle testimonianze che ci rimandano alle aree metropolitane, ai centri urbani, quindi ai centri urbani maggiori, quelli che hanno oltre 50.000 abitanti, dove il tessuto di librerie e di servizi bibliotecari è più fitto e solido. Ecco, in quel caso gli abitanti che si dichiarano lettori di libri sono rispettivamente il 51,1% e il 44,4%, quindi già nelle periferie delle aree urbane questo valore scende al 42,8, e poi l'indice di lettura cala drasticamente al calare, per l'appunto, della dimensione del centro urbano. Anche qui abbiamo vari dati che sicuramente rimarcano quelli che abbiamo già letto prima. Mentre nelle aree metropolitane, quindi, questo calo si è arrestato rispetto appunto ai lettori che continuano a calare, nelle periferie invece purtroppo questo calo aumenta. Laddove ci sono libri, qui si ricorda, vivono le idee libere e in movimento. E poi, ovviamente, visto che stiamo leggendo il Sole 24 Ore, oltre che alle idee libere e in movimento, qui si parla anche di PIL, e quindi insomma di acquisti e di dati economici in merito, che magari in questo singolo caso non ci interessano più di tanto, quanto invece riscontrare come la lettura ovviamente sia un atteggiamento, un comportamento, una pratica che ovviamente sta in stretta relazione con il grado anche di coscienza di una singola persona. Qui ovviamente il Sole 24 Ore invece ci dice che la lettura sta in correlazione con lo sviluppo economico e democratico di una nazione, ma ovviamente più una persona invece legge, e soprattutto legge con coscienza e legge determinati materiali, e più anche si rende conto ovviamente dell'inadeguatezza di questo sistema, che invece, ecco, mette i libri anche qui con dei grafici che ci danno, come dire, il polso della situazione in termini solamente di euro.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Baby beside me at the wheel, I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild, cruising and playing the radio, with no particular place to go, riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel, so I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt?
couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go.
Eccoci allora, 11 e 16 minuti in chiusura con la nostra rassegna stampa di quest'oggi giovedì 5 gennaio 2017, e quindi ci lasciamo un po' con i prossimi appuntamenti. Ricordo un appuntamento dato prima, ma che ripeto per chi si fosse messo in collegamento dopo la metà della trasmissione, e quindi riparliamo del radio tour di Radiazione, quello che sarà un po' la presentazione tramite diverse iniziative del progetto della radio. E difatti la prima tappa sarà quella di Venezia Mestre sabato 14 gennaio al Tutti in Piedi, quindi in piazzetta Canova al Civico 1. E per l'appunto seguiranno, come dicevo anche prima, ulteriori aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook, tranne l'evento e la locandina che gireranno, ma che comunque rispetto a quest'ultima sono già pronte. E difatti l'iniziativa al Tutti in Piedi vedrà la proiezione del video di Radiazione, che spiega come nasce questo strumento, cosa si propone di fare, cosa ha fatto e cosa farà. E poi ci sarà spazio per il dibattito, per le domande e per un workshop tecnico su come si fa una trasmissione su una radio web. E poi seguirà buffet e bar popolare con i compagni appunto del Tutti in Piedi e dell'ACLAB di Venezia Mestre. Quindi sabato 14 dalle 18:30 al Tutti in Piedi in piazzetta Canova a Mestre. Se invece siete nelle vicinanze di Padova il giorno precedente, quindi venerdì 13, sappiate che qui all'Infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza ci sarà una serata benefit appunto per la continuazione di questa occupazione e per rilanciare le attività che all'interno si tengono, quindi dalla Biblioteca Popolare allo sportello antisfratto al doposcuola popolare. E ci sarà quindi venerdì 13, come sempre a partire dalle 20, un aperitivo popolare e un buffet a base messicana, e poi musica a cura degli Stalking Flowers. Quindi anche in questo caso il tutto girerà con maggiori dettagli proprio in questi giorni sulle nostre pagine Facebook, ma l'invito è quello insomma di passare qui in piazzetta Caduti della Resistenza e sostenere ovviamente il posto, visto che resta anche uno dei pochi a Padova in cui si può riuscire insomma a organizzare delle iniziative e soprattutto sia come dire, di carattere politico, ma anche di socialità. Detto ciò, augurandovi appunto un buon inizio anno e un buon inizio anno di lotta in particolare, io vi saluto invitandovi però a rimanere in ascolto di Radiazione, soprattutto quest'oggi quando ci sarà la puntata di 1914 alle 18:45, seguita poi alle 20 da Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Quindi di nuovo un saluto e una buona giornata. Ciao a tutti.
Ma mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo.
Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh,
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh, mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh,
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh.
Van Gogh?
A 16 anni giro tra collezioni d'arte. Tu 16 anni Yu-Gi-Oh, collezioni carte. A 20 anni nel salon del Louvre. Tu nell'autosalon del SUV rimani mutande. Lui olio su tela e creò dipinti. Tu olio su muscoli, gare di bodybuilding. Lui paesane, modelle, prostitute. Tu passi le notti nel letto con il computer. Lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai. Lui scommette su di sé, tu poker online. Lui è saltato per aver incontrato cocaine. Tu è saltato per aver pippato cocaine. Lui ha senso e poesia, tu senza poesia. Lui ha fede, tu ti senti il messia. Van Gogh, un allarme si taglia l'orecchio. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso.
Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh.
Cheeseburger, allucinazioni che alterano la vista. Tutti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista. In fissa con i cellulari, lui coi girasoli. Girare con te è un po' come quando si gira soli. Col soldo in mano cambia il vento come a ruba mazzo.
C'è una novità, ragazzo,
tu non sei.
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato. E poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare. Ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare. Ci sarà un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Cinque, sei mesi, con i miei sogni sempre appesi. Tre mesi, quattro, cinque, sei mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente. Devi vendere, convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare. Ci sarà un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare. Ci sarà un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Vita davanti, avanti.
Ciao. Ciao.
Balto mio, visto senza un pelo, la città
passo sperando per esempio le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevo il più bello al mondo, e lo sforzo dei poeti e i miei giornalisti, puttane kosovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava.